La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Questa appunto era la musica di Carlo Savina, il brano si intitola Lisa and the Devil, che insomma necessita qualche spiegazione. Io di solito non sono mai così esplicito nel dare i titoli, ma in questo caso c'è un motivo, è vero Marcello? Bentornato.
Bentrovato Fabrizio, buongiorno. Sì, c'è un motivo, il motivo sta nel duplice film di Bava, cioè praticamente Bava aveva girato, ritornando con molte ambizioni al gotico classico, Lisa e il diavolo tra il 72 e il 73. Il film era stato anche presentato al Festival di Cannes, dove non aveva però riscosso successo, al punto che scoraggiati i produttori, tra cui Alfred Leone, che era uno dei produttori principali, avevano deciso di proporlo solo sul mercato spagnolo. In Italia non era neanche uscito, insomma, quindi doppia frustrazione per Bava, che in questo film aveva puntato molto e voleva un ritorno al gotico classico, cioè i primi capolavori che aveva fatto, dalla Maschera del Demonio, insomma Operazione Paura, negli anni 60. L'operazione riesce a metà, nel senso che il film ha comunque un suo fascino, poi vedremo perché, e anche diciamo soprattutto la bellezza dei colori, la bellezza delle atmosfere, ma recitazioni molto scadenti, improbabili, anche se si avvale di attori anche di un certo vaglia, tipo Telly Savalas, quello che poi diventerà Kojak.
Tra l'altro qui propone per la prima volta, perché poi sarebbe diventato famoso di lì a breve, il suo famoso Chupa Chup, che è il lecca-lecca,
esatto,
con il quale poi
famoso, con cui poi diventerà famoso in Kojak.
Nei telefilm.
Nei telefilm. Ora però Savalas non è credibile, cioè è diciamo nella parte del demonio, cioè praticamente si parla di questo e poi andiamo anche al remake, no? A questo film di cui in realtà noi parliamo, perché sì, è La casa dell'esorcismo. Il produttore Alfred Leone, dopo l'insuccesso di Lisa il diavolo, propone a Bava, che è estremamente riluttante, di girare ulteriori scene dopo che L'esorcista ha avuto un grande successo, facendolo diventare un film puramente demoniaco, mentre invece Bava aveva pensato a un film gotico sostanzialmente. E allora cosa avviene? Diciamo che l'inizio, l'incipit è identico, siamo a Toledo, un gruppo di turisti americani, e vediamo una ragazza che a un certo punto si stacca dal gruppo dopo aver visto un'immagine del diavolo che praticamente trasporta i morti, che è a fianco della Basilica di Toledo, diciamo su una delle mura, un affresco. Colpita da questo affresco si allontana, si inerpica diciamo in un vicolo ed entra in una bottega antiquaria dove trova appunto Telly Savalas, questo signore che parla con un'altra persona e vede appunto che stanno costruendo dei manichini. Vede un carillon meraviglioso che gira e quindi chiede se era possibile acquistarlo, gli si dice di no perché non era in vendita. E comunque Savalas diciamo la intrattiene e dopodiché lei fugge quasi spaventata, perché effettivamente c'era un'aria sinistra dentro questo negozio, ma dopo un po' se lo ritrova fuori che trasporta un manichino e la chiama Elena, mentre lei si chiamava Lisa. Persa per le strade di Toledo, a un certo punto avviene che lei in certo senso insomma incontra questo manichino, si riesce a capire, un signore baffuto che dice Elena non mi riconosce, insomma lei si spaventa, lo fa cadere da un ponticello con una spinta e questo apparentemente muore, insomma cade, sbatte la testa e muore. Dopodiché Lisa tornata, diciamo Lisa Elena a questo punto tornata insomma dal centro di Toledo, improvvisamente tipo una crisi epilettica e cade per terra. Dopo che abbiamo visto il Telly Savalas, che poi di fatto non è altro che il diavolo in persona, tant'è vero che
la cui immagine fatto, appariva proprio su quel famoso
sì, l'immagine è molto simile all'affresco, diciamo, no? Il suo viso, insomma, le orecchie appuntate, e dopo che dà una botta, insomma, praticamente al manichino, lei cade per terra in preda a una crisi, viene trasportata in ospedale. In ospedale manifesta segni di assolutamente di.
Viene scortata da un sacerdote che aveva assistito allo svenimento.
Sì, viene ascoltata, diciamo, viene così trasportata e ascoltata da un sacerdote perché i medici non riescono a chiarire il perché di queste convulsioni, di questo atteggiamento così ostile, insomma, di questa ragazza. Nel frattempo, nella diciamo situazione parallela, Lisa trova un passaggio per diciamo da una macchina per recarsi praticamente vede due signori con un autista che la prendono a bordo. A un certo punto la macchina ha un guasto, un'avaria, si devono fermare, chiedono ospitalità a una vecchia villa diciamo abbandonata apparentemente. In realtà gli risponde una persona, un tal Massimiliano, interpretato molto male da Alessio Rano, che era un attore che a quei tempi, negli anni 70, girava molti film horror.
Tra l'altro, se lo ricordo male, è stato il primo marito di Ornella Muti, se ho capito bene.
Sì, probabilmente sì. Quantomeno mi sembra che ci fece il film, addirittura La moglie più bella, se non ricordo male. Comunque, questo signore li fa entrare, nonostante che la vecchia madre cieca, che poi sarà ed è un ritorno di Bava, Alida Valli, anziana, che già aveva lavorato con lui in Operazione Paura, li fa entrare e diciamo, riesce a convincere la madre, perché la madre era assolutamente contraria a questo ingresso, li fa accomodare, poi si presenta a cena, insomma fa vedere, dimostra la sua cecità, e intrattiene gli ospiti, ma in maniera molto strana, molto poco convenzionale, se vogliamo, molto poco accogliente, insomma. Nel frattempo vediamo Silva Coscina, una bellissima Silva Coscina, era ancora diciamo negli anni 70 nello splendore, pure non era più giovanissima, e avere una turbolenta scena di sesso con Gabriele Tinti, che era l'autista, il suo amante praticamente. E tra l'altro questa scena poi in realtà è anche abbastanza misteriosa, perché era abbastanza hard già di per sé, che cosa che non era estremamente, diciamo così, nelle corde di Mario Bava, però
Bava, sì,
certo. Ricorrente in Bava, in alcune cose sì, insomma non in questo modo. E dopodiché ce n'è una scena che probabilmente per il mercato americano ha fatto costruire Alfred Leone, probabilmente con delle controfigure, che è proprio ai limiti dell'hard e che è riportata negli extra del DVD, insomma, però insomma non si vedono bene in faccia le persone, sembra che non sia stata la Coscina a farla, ma appunto una controfigura. In ogni caso, dopo questa così scena d'amore, cominciano tutta una serie di delitti assolutamente incomprensibili, assolutamente, semplicemente questo Massimiliano che si presenta a questa ragazza, questa Lisa, dicendo che l'aspettava, che era la sua Elena, insomma fa capire che c'era stata una storia che era finita in qualche modo, e nel frattempo abbiamo parallelamente e in maniera molto poco legata le immagini che continuano presso la clinica dove questa ragazza viene trasportata, insomma la controfigura, se vogliamo
sì,
dire.
Si vede
ragazza.
Proprio che sono due pezzi attaccati proprio con
attaccati
con lo
proprio
scudo,
con lo scotch,
insomma.
Anche se Bava sembra che accettò alla fine di girare buona parte, in parte fu il figlio Lamberto, però lui accettò alla fine questa modifica di Alfred Leone per fini puramente commerciali, infatti il film andò in America ed ebbe anche un discreto successo, più che da noi passò con insomma più o meno inosservato. In ogni caso la trama poi si dipana in maniera assolutamente illogica, irrazionale, ci sono tutti omicidi, praticamente Silva Coscina viene uccisa da questo Massimiliano. E praticamente prima di fare questo lei uccide il marito che sapeva della tresca con l'autista e quindi lo investe con la macchina, quando sembra che la macchina sia stata riparata e invece insomma non può ripartire, quindi comunque insomma lei riesce ad uccidere il marito, e dopodiché non senza aver trovato prima nella macchina ucciso il suo amante. Lei uccide il marito perché è convinta che sia stata una vendetta di lui, insomma. Quindi insomma andiamo su sangue e violenza rispetto al primo film, cioè Alisa il diavolo, la cui trama è estremamente quasi linearmente simile, e il tasso di violenza, di erotismo diventa molto più pesante, insomma più forte, proprio per motivi chiaramente economico-commerciali. Ora, è un film
tra
che
l'altro,
sostanzialmente...
scusami Marcello, una osservazione nasce spontanea, no? Il titolo sì. È stato La casa dell'esorcismo.
Esatto.
Mentre invece, se, insomma, nella confusione di questa trama abbastanza nebulosa potrei essermi sbagliato, però insomma, in realtà l'esorcismo... avviene anche nella clinica, insomma c'è qualche contraddizione anche in termini
sì,
stessi.
Sì, 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 perché questo prete alla fine cerca in tutti i modi di esorcizzare, e tra l'altro ci sono delle scene proprio copiate dall'esorcista. Quello che si capisce è che questa ragazza posseduta è Elena, che era questa antesignana di, diciamo, questa amante del padrone, diciamo, di questa casa, di questo Massimiliano, interpretato, ripeto, malamente da Alessio Rano, e insomma praticamente parla quindi Elena, e Elena soggioga la mente di Lisa, di questa ragazza che poi effettivamente apparentemente accoglie le avance di Massimiliano, che poi la porta in una specie di camera segreta,
di alcova,
e fa vedere, adesso ti faccio vedere Elena, e vede praticamente un teschio, insomma uno scheletro, diciamo, con tanto di fiocchi, di diciamo insomma veramente,
e lì non
abbastanza...
si sa se è lui che ha voluto conservare il ricordo dell'amata scomparsa prematuramente,
sì,
oppure se c'è di mezzo
sì.
La madre che in qualche modo aveva secondato queste perversioni,
sì, forse tutti e due si erano accordati, insomma lui, insomma per la madre la cosa essenziale era che lui non si allontanasse dalla villa, insomma che rimanesse lì, lui però era assolutamente desideroso di rifarsi una nuova vita, soltanto che chiaramente era una persona palesemente fuori di testa, insomma, proprio da follia più pura, colpevole di diversi omicidi. E appunto a questo punto, quando Lisa praticamente si spaventa a morte vedendo questo scheletro, non trova di meglio che cloroformizzarla e violentarla, o tentare di violentarla, perché tra l'altro non ci riesce neanche, perché c'ha lo scheletro ghignante vicino, insomma, della sua ex, insomma. Quindi praticamente il film, sotto questo profilo, addirittura sfiora, ed è forse anche uno dei motivi del suo insuccesso, anche un po' la necrofilia, no? E quindi diciamo che a quei tempi questo tipo di tematiche non erano molto accettate, insomma, diciamo.
Ma più che altro mi sembra proprio un'accozzaglia di vari motivi, insomma. Sicuramente l'arrivo del grande successo dell'Esorcista aveva un pochettino ribaltato tutto l'ordine naturale.
Sì, ha stravolto tutto, perché il primo film è comunque una sua logica, ce l'ha, anche se è sbagliato, se c'è un Telly Savalas che fa battute incomprensibili, anche prive di senso, però un suo nesso logico il primo film l'aveva. Forse col tempo sarebbe stato anche ripescato, no? Come poi è stato ripescato nei DVD con gli extra e così via. Il secondo film è un pasticcio, dove ci sono due film in uno, dove alla fine, insomma, questo sacerdote praticamente, insomma, soccombe di fronte poi al male, dopo che riesce a trasportare questo, addirittura il letto, diciamo, di questa donna in una specie di villa di chiesa, insomma, più che altro, dove tenta l'ennesimo esorcismo, invece finisce lui spiaccicato sul muro, insomma. Quindi è anche un finale abbastanza ovvio, insomma, perché comunque,
sì, alcune scene sono spudoratamente copiate
dall'esorcista, per esempio quello della bava alla bocca, insomma. Sono espedienti puramente commerciali, anche se in quel tempo...
L'unica differenza è che nell'esorcista originale a un certo punto il diavolo si esprime con la voce della madre del prete, quasi,
sì,
per poterlo,
sì,
un pochettino tentare, no?
La differenza, diciamo, fondamentale...
E qui invece fa la voce di un amante, di una pseudo-amante che si ripresenta.
Sì, esatto. Diciamo che la differenza fondamentale è che l'esorcista era un signor film.
Ecco, piccolo particolare.
E qui invece il tentativo di Bava, che tra l'altro, secondo parte della critica, si allontanò lentamente dal cinema dopo l'insuccesso di questo duplice film, no? Anche se poi farà un altro film, Shock, nel 77, che insomma è notevole, insomma, più un thriller psicologico, però dal gotico si allontanò, diciamo, definitivamente. In ogni caso è un film, ripeto, sconclusionato. Nel primo film c'era quel talento in più che giustifica, insomma, effettivamente la presenza di Bava. Oh, teniamo presente una cosa, che si tratta comunque di opere che hanno la loro ambizione, no? Per esempio, rivediamo Bava nell'uso delle luci, nelle atmosfere.
Anche in certe inquadrature, c'è una bellissima inquadratura dall'alto mentre stanno a tavola, non so se ci hai fatto caso, con l'ovale.
Esatto, sì. Sì, c'è l'ovale, appunto, dove stanno a tavola. C'è la fine anche agghiacciante del ragazzo di Massimiliano che uccide la madre, insomma, perché non voleva proprio che si allontanasse. E uccide la madre e poi se la rivede riapparire dopo aver visto, tra l'altro, la tavola imbandita con tutti i morti, tutte le persone che erano morte e tutte quante.
E tra l'altro quella c'è un'inquadratura che vuole quasi ricordare il cenacolo di Leonardo, insomma, se vogliamo.
Esatto, esatto. Sì, e tra l'altro sono tutti i manichini che Telly Savalas ha, che poi si chiama Leandro, diciamo, nel film, ha costituito, cioè ogni volta che muore qualcuno lui fa il doppio, duplica praticamente, anche perché questo è il desiderio della contessa, cioè la contessa vuole che vengano duplicate tutte le salme. La contessa è una persona profondamente malata, è necrofila anche lei, insomma, chiaramente, come tu giustamente dicevi, che è complice sicuramente nella follia del figlio. Ora, il figlio a un certo punto si vede venire di fronte la madre morta, ovviamente trasportata, diciamo, da Leandro, il manichino, e praticamente cade cade dal terrazzo, diciamo, dalla finestra, e muore, diciamo, nel giardino. Ora, nel primo film c'era un suo perché, diciamo, una sua logica, nel senso che, e c'era anche un bel finale gotico, cioè praticamente Lisa si svegliava in questa camera della morte, mortuaria, diciamo, dove era stata globoloformizzata e c'era stato il tentativo di violenza da parte di Massimiliano. Lei si sveglia in mezzo a una camera fatta di piante, fiori, insomma, praticamente si svegliava e andava nel giardino, vedeva i vari morti e soprattutto il viso di Leandro ridotto a manichino, a cera. Dopodiché alcune bambine la vedevano uscire dalla villa e anche qui c'è il ritorno della palla, uno dei temi di Mario Bava. Una bambina perdeva la palla, lei la prendeva, ma tutte scappavano via, dicevano no, è un fantasma, qui non ci sono persone da tantissimi anni. E lei con questa palla a un certo punto ritornava verso il centro di Toledo e la buttava, ed è un chiaro rifacimento di Operazione Paura, la bambina con la palla, se ricordi, che tra l'altro vedemmo questo film la scorsa estate, e Operazione Paura era di ben altro spessore. Ora, c'era comunque un tocco, se vogliamo, di genio, perché alla fine Lisa riprendeva l'aereo per tornare praticamente in America, si trovava in un aereo deserto, apparentemente deserto, cioè praticamente lunghissimo, ci metteva 5 minuti quasi a percorrerlo tutto, lei era totalmente sola, fin quando arrivava e vedeva le persone morte nei primi posti, insomma vicino alla carlinga dell'aereo. Si spaventava a morte, entrava dentro la carlinga, vedeva il pilota, e il pilota era Telly Savalas, e lei si trasformava, cioè cadeva, si trasformava soprattutto invecchiando, e poi crollava e diventava Elena. Quindi questa duplicazione era compiuta.
Quindi se vogliamo, se l'avessero lasciato così come era all'inizio...
Aveva diciamo più
Bava
senso.
Non aveva tutti i torti, insomma.
No, infatti non aveva tutti i torti, doveva insistere, poi alla fine si è lasciato coinvolgere dall'idea, insomma, commerciale, insomma, è caduto dietro, diciamo, l'idea del commercio. Il film, ripeto, ha atmosfere molto suggestive, quindi va salvato complessivamente perché è quello... La recitazione, insomma, a parte Silva Coscina, che è abbastanza professionale, insomma, la Elke Sommer, che interpreta questa Lisa, non, è inespressiva, quindi non rende assolutamente...
Sì, diciamo, sta bene in mezzo ai manichini, ecco, per essere cattivi.
Esatto.
Beh, se e vogliamo, quindi, anche Alida Valli fa sempre la sua, diciamo...
Alida Valli fa sempre la sua parte, la sua solita parte di follia, insomma, di persona fuori dal mondo, insomma, e lo fa bene, perché Alida Valli era una signora attrice, insomma, anche quando aveva la sua età. Quindi niente, il film va preso per quello che è, questo duplice film che poi, insomma, giustamente è stato restaurato e comunque, insomma, ripreso come memoria di Bava dopo la sua morte, tutti e due i film portati sul DVD con extra come documento, che sono comunque, insomma, film di Bava. Ripeto, molti ce l'hanno invidiato, in ogni caso Mario Bava, e noi in Italia non l'abbiamo mai valorizzato, questa però è una cosa che va al di là di questo film, è una cosa che, cioè, fu valorizzato in Francia, in Inghilterra, in America stesso, soprattutto ebbe successo, ma non molto, soprattutto il Diabolic di Mario Bava, che era un film non sicuramente dei suoi migliori, pure in America ebbe un enorme successo.
Beh, se vogliamo, lo stesso John Landis nel film L'uomo andaro americano a Londra è abbastanza, come dire, riconoscente alla
ma non solo lui, Tarantino lo chiama maestro, cioè praticamente anche Joe Dante stesso dice che Mario Bava era un maestro, insomma, chiaramente è stato conosciuto soprattutto all'estero, è stato considerato, diciamo, un autore soprattutto all'estero. In Italia l'abbiamo valorizzato ma con i cineclub dopo gli anni 70, ecco, e lui è morto nell'80, quindi soprattutto è stato rivalorizzato, ecco, dai vari film studio,
senza dimenticare anche, diciamo, la l'eredità raccolta da Dario Argento, insomma. Dario Argento è molto debitore per quello che riguarda
certe atmosfere,
l'immaginazione, la follia,
l'inquadratura,
l'acrobaticità di certi passaggi della macchina da presa.
Sì, poi Dario Argento ha portato l'elemento gore, insomma, lo splatter in maniera molto più esplicita di Bava, l'ha portato ancora più avanti, insomma. Però Argento aveva ammirazione per Bava, lo considerava anche lui un maestro, e sicuramente delle atmosfere le prende, in Suspiria, per esempio, in Profondo Rosso stesso, insomma, senza dubbio lo considero un maestro. Però, ripeto, questi grandi autori italiani di film gotici come Mario Bava, Riccardo Freda, che all'estero, soprattutto in Francia, vengono compresi fin dalla loro, cioè fin da quando i loro film vengono distribuiti, niente, in Italia rimangono confidati nei cineclub. Rimangono dei film, insomma, di scarso successo, con tutto che il gotico italiano poi viene riconosciuto, e ci hanno scritto dei libri sopra, insomma. Il gotico italiano anni 60-70 è considerato una delle correnti, diciamo, di pensiero cinematografico di serie A e non più di serie B, o comunque una rivalorizzazione del cinema di serie B che diventa cinema d'autore.
Diciamo che solo... questo film, tra i tanti difetti che ha, è che, essendo proprio chiara espressione di metà anni 70, con tutto quello che era il genere cosiddetto pecoreccio che si stava un po', il soft erotico dominante, ovviamente in qualche maniera strizza l'occhio anche a quelle scene di nudo abbastanza gratuite,
che poi andavano abbastanza nei thriller horror di quel periodo, insomma, no? C'era molto l'idea della trasgressione. In più Bava ci mette degli elementi, appunto, che non erano stati osati, anche se per esempio il tema della necrofilia era stato accennato già 10 anni prima da Riccardo Freda in maniera più soft nell'Orribile segreto del dottor Hitchcock, che comunque aveva fatto uno scandalo enorme.
C'è anche il problema dell'impotenza maschile, per cui praticamente il diavolo, quando si impossessa di Elena, praticamente racconta di come, appunto, lei, quando ancora era insomma, prima di diventare Lisa, praticamente subiva una specie di schiavitù segregata in casa senza avere nessun tipo di soddisfazione. Quella era l'epoca in cui l'emancipazione femminile faceva passi da gigante, quindi, insomma, anche la rivendicazione della sessualità femminile aveva il suo peso, no?
Aveva il suo peso sicuramente, insomma, cominciava proprio in quegli anni ad essere pesante e sicuramente efficace, insomma, no? Quindi anche nel cinema si vedevano molte scene di nudo, e non erano fatte solamente per fini commerciali, ma era anche un'espressione di libertà, se vogliamo, no? Di libertà autoriale, insomma. E, diciamo che, insomma, comunque sia, fu un'operazione che Bava pagò, insomma, ecco, che anche in termini di critica non fu accolto bene questo film, e a lui dispiacque molto, insomma, perché lui invece voleva veramente fare un film di alto livello, voleva fare un'opera, però, ecco, non ha scelto bene gli attori. Alessio Rano nella parte di Massimiliano
pupazzo.
È ridicolo, insomma, cioè, è enfatico, non è assolutamente. Gabriele Tinti ha una parte troppo breve, insomma, viene ucciso quasi subito. E Tinti comunque era uno che tra western, diciamo, e anche cinema d'autore si era mosso parecchio, quindi era sicuramente più esperto di Orano, che è rimasto sempre confinato al thriller horror. Silva Coscina è quella che è una donna di grande fascino. Io ricordo di aver avuto modo, penso, di vederla in ufficio, perché lavoravo presso una grande banca, e una volta venne per una pratica proprio e ci parlai, e nonostante ormai fosse parecchio anziana, insomma, quello che notai, non solo il suo fascino, diciamo, ma soprattutto come si esprimeva in maniera perfetta in italiano, cosa che non era scontata per una donna slava, una donna che quindi aveva profondamente assimilato i modi culturali del cinema italiano, che allora aveva comunque anche nei suoi elementi di serie B personaggi, insomma, importanti e sicuramente colti. Quindi Mario Bava, per esempio, era una persona coltissima, leggeva tantissimo, a fare questo romanzo, probabilmente, diciamo, voglio dire, questo film, una parte di ispirazione gli venne dal Bafometto di Klossowski. E, insomma, era comunque in altri film, per esempio si era ispirato a Gogol, insomma era un grande lettore appassionato, e, insomma, non era un autore di serie B,
diciamo, capito... a dimostrazione anche delle ambizioni legittime dell'operazione, al di là di quello che poi è stata la sua reale riuscita. Sì. Mi riaggancio a quello che avevo detto all'inizio parlando di Carlo Savina, che è l'autore delle musiche che vengono, sì, comunque inframmezzate anche dal famoso concerto di Aranjuez di Rodrigo,
sì,
un pezzo,
sì,
di musica,
sì, sì,
di musica andalusa molto molto celebre, addirittura rifatto, sì, da Miles Davis. Il, sì, nostro Carlo Savina, tra i tanti film che ha diretto, ce ne sono alcuni che vanno assolutamente ricordati, come Una vita difficile di Dino Risi,
certo,
fondamentale,
certo,
insomma, e anche spesso,
sì,
e volentieri era quello che dirigeva l'orchestra e faceva le risincronizzazioni audio di molti film, come per esempio quelli di Fellini con le musiche di Nino Rota, insomma,
sì, sì,
era un,
certo,
signor musicista che alla stregua dei più celebrati, legittimamente dei più celebrati, Ennio Morricone, Armando Trovaglioli, appena citato,
certo,
Nino Rota, comunque faceva parte di questa, come dire, elite musicale che nella musica applicata al cinema,
sì,
trovava sicuramente un'espressione di alto livello. Lo stesso Deserto,
certo,
Rosso, se non ricordo male, venne... le musiche vennero curate da Carlo Savina, insomma,
sì,
anche
non
lui...
lo ricordo.
Poi è ovvio che era lo stesso che poi faceva le colonne sonore di Franco e Ciccio, di altri film assolutamente,
certo,
da dimenticare, però insomma nei 200 e passa film che ha fatto c'erano anche questi importantissimi, ecco.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Allora,
comunque, insomma,
Marcello...
un'opera sostanzialmente mal riuscita, però che dimostra ancora una volta il talento visionario di Mario Bava, insomma. Quindi, ecco, sotto questo profilo può essere vista sicuramente.
A questo punto è il momento delle conclusioni che passano attraverso due passaggi. Ricordiamo che questa rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché il nostro curatore Marcello Gerardi ebbe all'epoca della proiezione sul grande schermo l'opportunità di assistere a tale proiezione nello splendore, appunto, della sala cinematografica, cosa che probabilmente toglie parecchio anche della suggestione odierna nella visione del film.
Sì.
In quale cinema hai avuto l'opportunità di vederlo?
Al Film Studio.
Eh sì, perché questo mi sa che sui cinema, quelli,
sì,
grandi, insomma, più celebrati del circuito...
Ha circolato molto poco. Per fortuna l'ho preso in Film Studio facendo una rassegna di film codici italiani.
E quindi, insomma, lì hai avuto questa opportunità.
Ho avuto questa opportunità, perché circolò pochissimo. Pochissimo.
Ultimo passaggio, ma non per questo meno importante, è quello di un giudizio in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla webzin Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma guarda, io dovrei distinguere, ecco, darei sicuramente 3 a Lisa il Diavolo, complessivamente, 2,5 alla Casa dell'Esorcismo.
Quindi, insomma, dovendo sintetizzare, siccome sulla scheda andrà la Casa dell'Esorcismo...
diciamo che
è 2,5.
2,5 forse, insomma, è più giusto, perché è un pasticcio il film.
Certo.
Cioè, anche le due componenti, quella esorcistica e quella, insomma, che poi è il nocciolo di
Lisa
il Diavolo,
acqua e olio, non si azzeccano proprio.
Sì, insomma, non ci azzeccano proprio, insomma, ecco. Diciamo, quantomeno bisognerebbe spiegare la genesi di questi due film, insomma, ecco. Anche perché Lisa il Diavolo non è mai uscito in Italia. L'abbiamo visto in DVD, tutto lì.
E a proposito di Lisa il Diavolo, a completamento del racconto riguardante le musiche di Carlo Savina, va detto che i titoli di coda, più che i titoli iniziali, però ad un orecchio attento anche nel titoli di testa si può riconoscere, viene reclutata la splendida, meravigliosa voce di Edda Dell'Orso, celebre,
sì,
per essere la cantante dei grandi film musicati da Ennio Morricone. Quindi, nel ringraziare Marcello,
sì,
dandogli appuntamento alla prossima settimana, ci salutiamo con Lisa and the Devil, il finale, in cui brilla appunto la vocalità di Edda Dell'Orso. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, Fabrizio, buon proseguimento.
radiocittaperta.it, la tua radio online.